Mezzogiorno di Alessio Maurizi.
Medio Oriente, nuovi raid israeliani a Gaza dall'inizio del conflitto, 45.000 le vittime. Hamas parla di tregua vicina, Israele punta al raddoppio dei coloni nel Golan. Il saluto di Sergio Mattarella agli ambasciatori. Siamo una società globale, ma tornano le sirene del settarismo nazionalistico. Diritto d'asilo, dice il capo dello Stato, stabilito dalla Costituzione. Speleologa bloccata nella grotta, soccorsi al lavoro, la barella è pronta ad affrontare il tratto più stretto. Bergamo, prima città per la qualità della vita, sanità e ambiente, i primati nella classifica del Sole 24 Ore. Calcio, Serie A, il Milan contestato ieri dopo il pari col Genoa, stasera si gioca il posticipo Lazio-Inter. Buongiorno ad Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie a metà giornata su Radio 24. In primo piano andiamo subito in Medio Oriente, ci sono stati nuovi bombardamenti a Gaza ieri sera e nella notte da parte dell'esercito israeliano e dall'inizio del conflitto nella striscia le vittime sono più di 45.000. Secondo Hamas una tregua però sarebbe più vicina che mai, mentre sul fronte siriano Israele ha fatto sapere che intende raddoppiare la presenza dei coloni nel Golan.
Secondo media sauditi e libanesi, per Hamas un accordo per tregua e liberazione ostaggi a Gaza sarebbe ora più vicino che mai. Il gruppo che controlla la striscia avrebbe accettato di fatto la proposta avanzata da Israele e Stati Uniti a luglio e che rifiutò non volendosi neanche sedere al tavolo. Proposta che prevede la presenza dei militari israeliani in zone di Gaza, come i corridoi Filadelfia e Nezarim, in una prima fase dell'accordo. L'uccisione di Sinwar, la sconfitta di Hezbollah in Libano e la debolezza iraniana vista anche con la caduta del regime di Assad pare abbiano spinto Hamas a più miti consigli, lanciando negli articoli arabi la palla in territorio israeliano, che comunque continua la sua azione militare. A Gaza nelle ultime 24 ore sono state uccise, secondo fonti palestinesi, una cinquantina di persone. Israele ha attaccato anche un ufficio della protezione civile a Nuseirat, dove secondo l'esercito si riunivano militanti. Morto anche un cameraman di Al Jazeera, che per i militari era comandante di un plotone del Jihad Islamico. In Siria, i raid dell'esercito su basi militari a Latakia e Tartus e il successivo scoppio di munizioni conservate negli hangar ha provocato un'esplosione registrata come terremoto di magnitudo 3. Nello del Gatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
Fronte Ucraina, oggi verrà approvato il 15° pacchetto di sanzioni contro la Russia, lo ha detto l'alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, Kaya Kallas. Sentiamo.
L'iniziativa strategica rimane nostra lungo tutta la linea del fronte, dice Putin ai suoi generali in TV, per poi accusare gli Stati Uniti dell'invio di mercenari e consulenti militari in Ucraina, alimentando un'escalation che spinge la Russia verso quella che il capo del Cremlino definisce la linea rossa. Mosca vanta significative avanzate nella zona orientale del Donetsk, mentre l'intelligence ucraina fa sapere che sarebbero almeno 30 i soldati nordcoreani morti o feriti durante i combattimenti del fine settimana nel Kursk, la regione russa di confine invasa ad agosto dalle forze di Kiev. E dal Consiglio degli Esteri di Bruxelles è in arrivo il 15° pacchetto di sanzioni per Mosca per colpire la cosiddetta flotta ombra di petroliere con cui la Russia aggira il price cap sul greggio, nonché i dirigenti di Pyongyang e le compagnie cinesi che aiutano lo sforzo bellico di Mosca. Ad annunciarlo l'alta rappresentante dell'Unione Kallas, che poi sull'ipotesi di mandare peacekeeper in Ucraina dice: prima deve esserci la pace, è la Russia e non la vuole. E Kiev a renderla prematura, rifiutando il negoziato, ribatte il Cremlino. Intanto Zelensky incontrerà il segretario della NATO Rutte mercoledì prossimo, giorno in cui il ministro Crosetto illustrerà al Copasir il decreto con nuovo pacchetto di aiuti militari a Kiev, il decimo dall'inizio della guerra. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Siamo di fronte al paradosso di una società globale sempre più interconnessa che attraversa una fase in cui si affacciano nuovamente con ricette stantie le sirene del settarismo nazionalistico etnico, quando non arbitrariamente religioso, divisioni e fratture profonde si moltiplicano. Così oggi, con queste parole, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto alla 17ª edizione degli Stati Generali della Diplomazia in corso alla Farnesina. Mattarella è tornato anche sul tema del diritto di asilo. Ci sono dei principi definiti dalla Costituzione, ha detto, agli articoli 10 e 11. Tra questi il diritto di asilo per lo straniero a cui venga impedito nel
nostro paese l'esercizio delle libertà democratiche. Ma sentiamo un passaggio delle parole di Mattarella.
Viviamo in un'epoca di grande incertezza sul fronte internazionale. Il mondo, uscito stremato dalla pandemia, che pure aveva dato vita a forme di solidarietà tra gli Stati, che inducevano la speranza che si riproducesse sul piano politico generale,
non ha imboccato la strada della collaborazione. Appare al contrario segnato dal moltiplicarsi dei conflitti.
Sul fronte politico ancora scontro, sulla manovra economica le opposizioni tornano infatti all'attacco della maggioranza con una lettera al presidente della Camera Lorenzo Fontana, a cui è stato chiesto di bloccare le modifiche presentate in commissione bilancio. Ora invece ci occupiamo degli sviluppi nelle indagini sull'incidente al deposito Eni di Calenzano.
L'ultimo piano di emergenza risale al 2021. L'aggiornamento proposto da Eni, la legge prescrive che debba avvenire ogni 3 anni, era in corso e in attesa di valutazione da parte della prefettura, che per vagliarlo si avvale di una serie di professionalità. Queste in sostanza oggi le parole del sindaco di Calenzano Giuseppe Carovani, secondo il quale l'amministrazione comunale poi recepisce nel proprio piano di protezione civile quello validato a livello di prefettura. Intanto, ad una settimana dall'esplosione che ha provocato 5 morti e 26 feriti, 2 dei quali ancora gravi, al deposito carburanti di Eni, stamane il sopralluogo del procuratore di Firenze Tescaroli, insieme ai consulenti tecnici e ai carabinieri. Nei giorni scorsi erano state eseguite le autopsie. L'inchiesta è aperta per omicidio colposo plurimo, crollo doloso di costruzioni e rimozione o omissione dolosa di cautele contro gli infortuni, e queste accuse al momento sono ipotizzate a carico di ignoti. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora andiamo all'estero con la cronaca di nuovo, perché alle isole Mayotte, territorio francese tra il Madagascar e il Mozambico, potrebbero essere migliaia le vittime causate dal passaggio di un violento ciclone.
La furia del ciclone Chido si è abbattuta sull'isola di Mayotte, seminando morte e devastando in particolare le aree più povere del piccolo territorio francese d'oltremare nell'Oceano Indiano, a metà strada fra Madagascar e Mozambico. Le baraccopoli sono state scoperchiate e a migliaia sono rimasti senza casa. Scarse le riserve di cibo e di acqua potabile. La maggior parte delle vie di comunicazione è impraticabile, così come fortemente danneggiato è il principale ospedale. Fuori uso la quasi totalità dei ripetitori mobili. Mentre è iniziata la conta dei morti, che secondo le autorità potrebbero essere migliaia, è corsa per salvare i superstiti che potrebbero presto andare incontro a epidemie. Le Mayotte hanno una popolazione di poco più di 300.000 abitanti, distribuiti su 2 isole principali a circa 800 chilometri dalla costa orientale dell'Africa. Buona parte della popolazione vive appunto in alloggi di fortuna, ora spazzati via dal ciclone. Previsto nel tardo pomeriggio a Parigi un vertice per coordinare soccorsi e aiuti, con la partecipazione dello stesso presidente francese Emmanuel Macron. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Continua anche in queste ore l'opera dei soccorritori che stanno cercando di salvare la speleologa 32enne rimasta intrappolata in una grotta nella Bergamasca. Sentiamo.
Ottavia Piana è vigile e collaborativa. La speleologa rimasta intrappolata in una grotta in provincia di Bergamo è infortunata. Già ieri era stata trasportata in un punto all'interno della grotta, dove è stato allestito un campo base riscaldato, e questa mattina la barella sta faticosamente procedendo per raggiungerla. All'interno della grotta sono presenti circa 20 soccorritori per il trasporto della barella, ma anche per le attività di disostruzione dei meandri più stretti, e sono previsti numerosi cambi di squadra, perché le tempistiche di uscita sono ancora incerte, ma sicuramente lunghe. Tra i soccorritori, anche personale sanitario che si occupa di monitorare le condizioni sanitarie della donna. Katia Caramelli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
Svolta nelle indagini per l'omicidio di Silvia Novak, la 53enne tedesca uccisa e poi bruciata a Castellabate nello scorso mese di ottobre. All'alba i carabinieri della compagnia di Agropoli hanno sottoposto a fermo il compagno della donna, Kai Dausel, per omicidio e distruzione di cadavere. Un cittadino 32enne nigeriano armato di una grossa ascia ha tentato di aggredire due poliziotti ed è stato arrestato all'alba di stamane a Padova per tentato duplice omicidio. L'uomo poi è stato subito soccorso, sedato e ora si trova in ospedale. Dramma invece in Sardegna per la morte di due giovani cacciatori di 27 e 28 anni.
Fatale incidente di caccia per due giovani di 27 e 28 anni nelle campagne di Quarto Sant'Elena nel Cagliaritano. I corpi dei due giovani sono stati trovati nella notte in località Santuliano dai carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, e questa è l'ipotesi principale, uno avrebbe sparato per errore alla nuca il secondo e, successivamente, si sarebbe tolto la vita utilizzando il fucile di proprietà dell'amico, unico titolare del porto d'armi. I due si erano allontanati in serata nella zona boschiva di Melamurgia senza fare il ritorno a casa e sono stati proprio i familiari a lanciare l'allarme, preoccupati per i ragazzi di cui non avevano più notizie. A guidare la macchina dei soccorsi è stato il segnale dei loro cellulari, accesi ma che squillavano a vuoto. Grazie alla localizzazione sono iniziate le ricerche. Sul posto i carabinieri della compagnia di Quarto Sant'Elena, i vigili del fuoco di Cagliari intervenuti con una squadra e il corpo forestale regionale. In serata è stato attivato anche il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse. Oggi sono previsti nuovi rilievi dei tecnici del nucleo investigativo dei carabinieri. I militari sono al lavoro per cercare di ricostruire l'esatta dinamica del fatto. Davide Madeddu, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cagliari.
Sport calcio con il Milan, contestato ieri prima e dopo la partita con il Genoa a San Siro, finita con un pareggio a reti inviolate. Fischi e slogan sono arrivati, in particolare contro Zlatan Ibrahimovic, ma anche il manager Giorgio Furlani. Dura la contestazione nel complesso contro la società, così alla fine della partita il tecnico rossonero Fonseca a DAZN.
Penso che abbiamo fatto una buona partita, abbiamo creato tanto, i giocatori hanno avuto la voglia di vincere, hanno giocato come squadra, solo ha mancato fare il gol. Per me è solo quello che ha mancato e ovviamente con tante volte, tanto tempo a giocare sull'area avversaria, ha mancato anche di qualità nelle nostre ultime decisioni.
I risultati delle altre partite, sempre giocate ieri: Bologna-Fiorentina 1-0, Como-Roma 2-0, Parma-Verona 2-3, Lecce-Monza 2-1. Stasera la sfida di testa della classifica con il posticipo Lazio-Inter, calcio d'inizio alle 20:45. 13:13 minuti, ci fermiamo per la pausa, ci risentiamo tra poco con le altre notizie.
Effetto giorno.
Queste le notizie di oggi. Medio Oriente: dall'inizio del conflitto a Gaza sono più di 45.000 le vittime palestinesi. Intanto Hamas parla di una tregua mai così vicina. Il saluto di Sergio Mattarella agli ambasciatori: siamo una società globale ma tornano le sirene del settarismo nazionalistico. E poi Mattarella ha parlato anche del diritto d'asilo stabilito, ha detto, dalla Costituzione. La speleologa di 32 anni bloccata nella grotta nella Bergamasca, i soccorsi sono al lavoro, la barella sta affrontando il tratto più stretto per riportarla in salvo. Bergamo, prima città per la qualità della vita nella classifica del Sole 24 Ore, i suoi primati sanità e ambiente in particolare, chiude la classifica ultima in Italia Reggio Calabria. Calcio Serie A: Milan contestato dopo il pari di ieri col Genoa, stasera si gioca il posticipo Lazio-Inter. Allora, quando sono le 13:17:30, siamo di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, ben ritrovati da Alessio Maurizi. 349-238-6666, come sempre, se volete stare con noi anche oggi, lunedì 16 dicembre, e dire la vostra, commentare le notizie di oggi. Ripartiamo dall'ultimo titolo, penultimo titolo in realtà, dalla classifica della qualità della vita del Sole 24 Ore, oggi pubblicata con il Sole in edicola, quindi un ampio inserto. Ne abbiamo già parlato un po' nel corso della programmazione stamattina qui su Radio 24. Primo posto per Bergamo, che non è mai stata in vetta, sale di 4 posizioni e di pochissimo distanzia Trento al secondo posto e Bolzano, che sono invece due abitué per quanto riguarda questa classifica. Vi leggo per esteso le prime posizioni: quarto Monza e Brianza, quinta Cremona, sesta Udine, settima Verona, ottavo posto per Vicenza, nono posto per Bologna, prima tra le grandi aree metropolitane a piazzarsi nella classifica di quest'anno, in calo però di 7 posizioni rispetto all'anno scorso, decimo posto per Ascoli Piceno, che invece sale di 17 posizioni. Tra le città grandi, le grandi aree metropolitane, dicevamo, da segnalare il passo indietro di Milano, che è al 12° posto, è scesa di 4 posizioni. E poi invece, per esempio, risalgono alcune città piccole come Forlì, 13°, che sale di 27 posizioni, Lecco, 14°, sale di 24 posizioni, molto bene anche Siena, che recupera al 15° posto ben 15 posizioni. Calano in maniera molto vistosa Modena, che scende al 21° posto, cala di 14 posizioni, e anche per esempio Pisa, che è al 34° posto e scende di ben 13 posizioni. Da segnalare che dall'83° posizione in giù sono tutte città del sud: Catania 83°, e poi Matera, Trapani, insomma non vi faccio l'elenco lungo, però sono tutte città, ahimè, del sud. Chiudono la classifica Crotone 105°, Napoli 106°, Reggio Calabria 107°. È con noi, sì, la sindaca di Bergamo, Elena Carnevali, che saluto e ringrazio. Mi complimento anche per il traguardo, anche se non vince il sindaco, vince la città, ma insomma, a nome di Bergamo, complimenti. Buongiorno, sindaca. Buongiorno. Sì, buongiorno alla sindaca Elena Carnevali. Ci sente? No, allora, stamattina, lo sapete, sarete accorti, abbiamo avuto dei problemi con la rete, con le linee, un po' tutto a balzelli, in regia non mi fanno cenni, perché la sindaca era in collegamento, c'era stato un po' di ritardo nel collegamento con Bergamo, ma l'avevamo raggiunta. Adesso vediamo se riusciamo a recuperarla. Allora, intanto la classifica si basa su alcuni indici, ve lo ricordo, trovate tutto online, ma trovate tutto anche sul cartaceo oggi in edicola: ricchezza e consumi, affari e lavoro, demografia, società e salute, ambiente e servizi, giustizia e sicurezza, cultura e tempo libero. La città di Bergamo, che è la prima per la qualità della vita in edizione 2024 della classifica Sole 24 Ore, non ha primati in nessuna di queste sottocategorie, ma ha alcuni sottoprimati, come per esempio il tasso più basso di emigrazione sanitaria, cioè una sanità efficiente, quindi che non necessita di dover andare fuori città o fuori regione per curarsi. Ho anche una curiosità: l'indice di, se non ricordo male, di sportività. Per il resto Bergamo è comunque, diciamo, ha i valori medio-alti, tali che in tutti i sottosettori che la portano a primeggiare. Qualche altra curiosità, per esempio Napoli, che dicevamo è penultima, è però cresciuta in termini di PIL pro capite e di presenze turistiche. Oppure Bari, che è la prima grande provincia del sud in classifica al 65° posto, spicca però per degli indicatori climatici ed è terza nell'indice della solitudine, cioè nell'indice del fatto che le persone non vivano da sole. Ancora, sempre diciamo in attesa, ma sempre con meno fiducia sul fatto che si riesca a far ripartire le linee, c'è un problema tecnico, vi leggo qualche altro dettaglio che riguarda i sottoindici, perché se andiamo, sentitelo proprio lo sfoglio delle pagine del Sole 24 Ore di oggi, se andiamo a affari e lavoro, prima è Milano, ancora una volta, seconda Roma, terza Trieste, che è prima nella sottocategoria delle start-up innovative. Trieste è la città dove ci sono più aziende, nuove aziende nel campo appunto delle innovazioni. Presenze turistiche, Rimini in testa, si tratta di presenze per chilometro quadrato, quindi diciamo può sorprendere, ma insomma Rimini rispetto alla grandezza anche del suo territorio è la città più attrattiva d'Italia. Seguono Venezia e Napoli, tasso di occupazione Bolzano, tasso di mancata partecipazione al lavoro più basso, sempre Bolzano, e chiude questa classifica Caltanissetta. Ancora qualche dettaglio, non c'è la sindaca di Bergamo, no, non vediamo, c'è cioè ancora qualche minuto se riusciamo a raggiungere, altrimenti vado io di lettura. Demografia, salute e società, in questa sottocategoria il primato va a Bolzano, seguita da Monza Brianza, terza Milano. Speranza di vita alla nascita, cioè la città dove si ha più diciamo la speranza di vita è più alta, si raggiungono 84,7 anni in media, è Firenze, seguita da Trento, Rimini, Prato. La città con speranza di vita più bassa, questa curiosità ve la voglio dare comunque, è Caserta, 81,1. La qualità della vita delle donne, la città migliore ancora una volta è Firenze. Poi dicevamo tasso di emigrazione ospedaliera, Bergamo è la città migliore. Indice della solitudine, cioè la città dove si sta meno soli in media nelle proprie abitazioni, nelle residenze di ognuno di noi, è Barletta, seguita da Napoli, terza Bari. La città dove si sta più da soli sono Genova e Trieste. Ancora per quanto riguarda il sottoindice ambiente e servizi, qualità della vita dei bambini, dei giovani e anche degli anziani, però in questa sottocategoria la città ideale è Trento, seguita da Ravenna e Sondrio, in coda alla classifica Reggio Calabria. Per quanto riguarda il tema ambientale, strettamente ambientale, della raccolta dei rifiuti, la città più virtuosa è Ferrara, la città meno virtuosa in tema di raccolta differenziata è Foggia. Quindi fatevene una ragione, se siete a Foggia imparate un po' a fare meglio sta raccolta differenziata, diciamo, per non avere questo primato negativo. Poi ci sarà sempre qualcuno che avrà ovviamente un primato negativo. Invece, per quanto riguarda sempre in tema ambiente e servizi, è interessante la classifica dei posti per chilometro offerti dal trasporto pubblico locale. C'è stato uno sciopero ancora qualche giorno fa. Non sorprenderà che Milano sia la città migliore. Può sorprendere Venezia, ma sappiamo che ci sono i vaporetti e quindi c'è anche una popolazione non altissima. Al terzo posto c'è Roma. E quindi da questo punto di vista la città di Roma, anche se con mille di servizi, i romani magari strabuzzeranno gli occhi, ma l'offerta è ampia. La città peggiore è Ragusa. Io direi che la sindaca di Bergamo non siamo riusciti, ma non è colpa sua, è colpa nostra, perché se magari qualcuno ci sente pensa che è proprio stato un problema tecnico stamattina. Regia, però ditemi se vado avanti o se cerchiamo il prossimo ospite. No, vado avanti, allora vado avanti ancora qualche minuto e poi cambiamo argomento. Giusto ancora un paio di curiosità. Quinta sottocategoria della qualità della vita, giustizia e sicurezza, la città più sicura d'Italia è Ascoli Piceno, seguita da Lecco e da Como. Indice di criminalità, sottocategoria della sottocategoria, Oristano è la città con meno delitti denunciati in assoluto, Oristano, seguono Potenza e Treviso. In basso le città meno sicure, diciamo complessivamente nel senso di maggior numero di delitti denunciati, sono Firenze, Roma e Milano. Invece una curiosità per quanto riguarda i reati legati alla droga, gli stupefacenti, la città più sicura è Lecco, la città meno sicura è La Spezia. Oppure ancora indice di litigiosità, vi voglio lasciare anche con questa, cioè quante cause civili sono iscritte ogni 100.000 abitanti, la città più litigiosa d'Italia è Lecco, seguita da Belluno, Vicenza, Cremona, Como, in tre città del nord. Al sud invece Reggio Calabria e Catanzaro chiudono la classifica e sono le città meno litigiose. Interrompiamo qua questa lunga pagina dedicata alla classifica della qualità della vita e complimenti ancora a Bergamo. E invece saluto Giulio Pugliese, docente di politica internazionale a King's College di Londra. Benvenuto Pugliese, ben ritrovato.
Grazie, salve.
Eccoci qua. Allora, vogliamo commentare insieme a lei, capire un po' le notizie che arrivano dalla Corea del Sud, perché il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol è stato destituito, l'Assemblea Nazionale è riuscita al secondo tentativo ad approvare la mozione di impeachment grazie al sostegno di 12 deputati dissidenti del partito People Power Party, il partito proprio di Yoon, che quindi in qualche modo ha, lo ha tradito, ha votato per questa sfiducia, per questa mozione di impeachment, che lo ricordo solo brevissimamente, poi le do subito la parola, professore. È arrivata dopo che il presidente aveva tentato di imporre il 3 dicembre scorso la legge marziale, tentativo poi rientrato poche ore più tardi. Un po' di cronaca l'abbiamo fatta in questi giorni, si arriva fino a oggi. Che è successo? Come raccontiamo questi ultimi eventi?
Il presidente ha perseguito con insistenza la legittimazione della sua legge marziale anche dopo il primo tentativo di impeachment fallito. Questo ha portato addirittura alcuni psicoanalisti in una lettera congiunta a in qualche modo paventare che ci fossero seri problemi di narcisismo e di carattere psicologico. E il fatto che il presidente non abbia voluto arrivare a compromessi, quindi addirittura a dimettersi sotto richiesta di esponenti di spicco del People's Power Party, ha portato quindi a 12 esponenti dell'Assemblea Nazionale del PPP, sì, a schierarsi a favore delle opposizioni. E quindi adesso c'è stato l'impeachment, ci sarà un governo facente funzioni, quindi il primo ministro, che è stato selezionato ai tempi da Yoon ed è un tecnocrate, farà le veci
del presidente.
Però l'impeachment deve essere confermato entro 180 giorni dalla Corte Costituzionale con un voto di almeno 6 giudici della Corte Costituzionale.
Quindi non
9.
È chiusa la procedura. La procedura non è chiusa. Però le voglio chiedere, al di là dei tecnicismi, insomma, e procedurali che poi andranno monitorati perché sono importanti, le voglio chiedere dal punto di vista, diciamo, della democrazia di questo paese, della solidità delle istituzioni. Abbiamo visto manifestazioni, abbiamo visto tensioni, poi la situazione si è molto calmata. Questo voto all'interno del Parlamento è avvenuto con all'esterno migliaia di persone che manifestavano e poi, insomma, all'annuncio del voto hanno esultato per il raggiungimento di questa che ritengono una vittoria, diciamo, della democrazia. Che cosa si può dire su questo passaggio per proprio il sistema paese Corea del Sud?
Allora, sicuramente c'è stata una catarsi salvifica, se vogliamo, dalla notte del 3 dicembre stesso, dove le opposizioni sono riuscite a radunarsi in seno all'Assemblea Nazionale a notte inoltrata per votare contro la legge marziale. Questo è stato favorito non soltanto dall'accortezza delle opposizioni, ma anche, questo è importante ribadirlo, dalla sensibilità degli apparati militari, che anche un po' per spirito di preservazione, per non incappare in eventuali incriminamenti ex post facto, hanno preferito non perseguire le politiche e le richieste di Yoon e del ministro della difesa, che pare che includessero operazioni sotto falsa bandiera, l'arresto di giudici, di leader dell'opposizione, del leader del PPP. Quindi i colonnelli, così come è successo il 6 gennaio del 2021 negli Stati Uniti, hanno contribuito a salvare la democrazia democratica della Corea del Sud. Quindi questa è una cosa importante che lascia intendere che non sia soltanto il procedimento legislativo e le opposizioni dal basso, ma anche gli apparati militari che hanno contribuito a questo risultato.
Io mi fermo qua, anche perché col tempo oggi abbiamo un po' litigato. Giulio Pollese, grazie, docente di politica internazionale dell'Asia orientale al King's College di Londra. Poi vedremo cosa accadrà al paese, insomma, se questo importante alleato anche dell'Occidente, degli Stati Uniti, in questa, diciamo, lungo la frattura, perché insomma lì parliamoci chiaramente, c'è il confine con la Corea del Nord, Pyongyang, il regime nordcoreano sull'asse Russia, Corea del Nord, Cina, se diciamo il paese dopo questa vittoria delle opposizioni e di un presidente che, diciamo, in origine era un presidente molto filo occidentale, se questa avrà qualche ricaduta, creerà qualche movimento oppure no. Insomma, per ora ci fermiamo qua col racconto, tra poco invece torniamo in diretta con Giulia Crivelli, Effetto Mondo.
Mezzogiorno.
Eccoci di nuovo in diretta, come detto andiamo subito con Effetto Mondo.